Ens trobem en aquest 2014 en el 25è aniversari de la càtedra Ferrater Mora, cosa de la qual estem molt contents. Em dirigiré ara potser en castellà, perquè hi ha gent que ve de fora i si no hauré d'anar repetint les coses, però volia que quedés clar que la llengua pròpia de Catalunya és el català, i per això ho he començat fent en català. Bienvenidos todos a esta sesión de la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo. Este año celebramos el 25 aniversario de la Cátedra. Es la primera vez que nuestro invitado o invitada va a hablar en italiano, porque los profesores italianos que hemos tenido antes han hablado en algún otro idioma, ¿verdad? Estamos encantados de la diversidad lingüística, pero eso representa que, como nunca ha habido traducción simultánea, tendrán que tener toda la capacidad, comprensión y paciencia para seguir las sesiones. En el coloquio voy a explicar un poco cómo funciona. Vamos a hacer una primera hora, ¿verdad?, de lección, luego habrá diálogo para quienes lo deseen y el diálogo se puede hacer por lo menos en italiano y en español. En castellano, porque el profesor Agamben lo entiende bien, o sea que no habrá ninguna dificultad, supongo, excepto para quien solo hable suajili, pero para los demás supongo que no habrá dificultad. Y luego, después del coloquio de la primera sesión, saliendo fuera, pero aquí mismo, habrá la posibilidad de tomar un café gratuitamente. Pero lo digo para que nadie se asuste, un café allí. Y luego haremos la segunda sesión, también al final con un coloquio, y cubriremos las 5 mañanas, desde lunes a viernes. Les quiero recordar también que esta tarde el profesor Agamben va a dar una conferencia en el Centro Cultural La Mercè. No es complicado encontrarlo, pregunten y lo hallarán. En el Centro La Mercè a las 7 de la tarde. De la palabra a la pantalla.
Del libro a la pantalla.
Del libro a la pantalla. Entiende muy bien las diferencias. Muchas gracias. Del libro a la pantalla. Esto será a las 7 de la tarde en La Mercè. Los demás días empezaremos siempre a las 10 de la mañana aquí, de lunes a viernes. Un piacere, un onore, la sua presenza qui con noi. Grazie mille, fantastico il 25 aniversario della cattedra, lei è qui, questo è un privilegio.
Grazie a voi.
Grazie.
Io parlerò hasta che tenga algo che decir, però sì, mientras che, hablando, ustedes tienen, que quieren hacer preguntas, objeciones, observaciones, pueden interrumpirme. Un seminario, si preguntamos qué es el género literario del seminario, seguramente no es un monólogo, es algo como una performance colectiva. Entonces, no tituben a interrumpirme si quieren. De todas maneras, hay una discusión después. Se inizio questo seminario con delle considerazioni di ordine, diciamo, metodologico, questo non è perché io pensi che il metodo sia qualcosa che precede la ricerca. È probabile, al contrario, che la riflessione sul metodo non preceda, ma segua la ricerca. Che il metodo, almeno nelle scienze umane, sia piuttosto qualcosa di ultimo o di penultimo, che solo dopo molti anni di ricerca e di investigazione si può legittimare. Ecco, se io dovessi riassumere in una parola, qualcosa come il metodo che ha orientato le mie ricerche, questo termine sarebbe archeologia, archeologia. L'idea che guida le ricerche, le riflessioni degli ultimi anni è che l'archeologia è la sola via di accesso al presente. L'accesso al presente implica una regressione archeologica. Solo lo speriodista crede poter tenere accesso al presente immediatamente, però lo speriodista non sono una categoria. Come ha scritto una volta Michel Foucault, le ricerche storiche, le indagini storiche, sono l'ombra che l'interrogazione teorica del presente proietta sul passato. Quindi in ogni caso si tratta di seguire questa ombra. Nel mio caso potrei dire che rispetto a Michel Foucault l'ombra che io seguo è più lunga, ma però non ha importanza, no? Dipende dalla interrogazione teorica del presente quanto si allunga quest'ombra, che si tratta in ogni caso di seguire. Io credo in particolare che questo sia vero per noi europei. E cercando di comprendere il presente che siamo obbligati in qualche modo a interrogare il passato. Ho precisato noi europei perché mi sembra che, ammesso che la parola Europa abbia un senso, tenga un sentito todavia, questo non può essere né politico né religioso, tantomeno economico, ma consiste forse in questo: che l'uomo europeo, a differenza forse degli asiatici o degli americani, per i quali la storia e il passato hanno un significato diverso, l'uomo europeo può accedere alla sua verità solo attraverso un confronto col passato, solo facendo i conti con la sua storia. Intendo dire che il passato non è un patrimonio di beni, come spesso impropriamente definiti culturali, no? Questa categoria dei beni culturali è una delle categorie più malefiche nel nostro tempo, come se si trattasse di beni di cui si può disporre. Il passato per gli europei è piuttosto qualcosa come un elemento antropologico, che definisce in qualche modo il loro essere. Proprio perché si possono accedere al presente solo archeologicamente, solo attraverso un confronto col passato. E di qui il rapporto particolare che lega gli europei, per esempio, alle loro città, al loro paesaggio, alla loro arte. Non si tratta di conservare memorie o eredità di cui si potrebbe eventualmente fare a meno. Piuttosto è la sola possibilità di restare vivi. Per questo, distruggendo le città tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale, gli alleati sapevano di, in qualche modo, distruggere l'identità della Germania. E per questo oggi, distruggendo per esempio il paesaggio italiano o trasformando le città italiane o le città europee in una terra di nessuno per il turismo, gli speculatori e i governi sanno che stanno distruggendo la stessa identità che si chiama Italia, Spagna. Vorrei però fare una precisazione su questo termine identità. Ho usato il termine identità, però appunto intendo l'identità non come qualcosa di sostanziale, ma per questo l'ho rimessa in rapporto col passato, no? L'identità è qualcosa piuttosto di temporale, con una particolare natura temporale. Uno degli ultimi grandi studiosi che era in grado di padroneggiare la cultura ebraica, la cultura araba, la cultura greca, la cultura latina, un signore che si chiamava Shlomo Pines e che insegnava a Gerusalemme, ha formulato qualcosa come un teorema per definire l'identità dei popoli o l'identità culturale, che mi sembra molto interessante. Shlomo Pines ha scritto, cito un passo, gli ebrei, parla degli ebrei, si sono trovati a un certo punto della loro storia nell'ambito della cultura greco-romana, poi in un altro momento, in quello della cultura araba, e infine, particolarmente qui in Spagna, in quello della cultura cristiano-europea. Se si presta attenzione a questo fatto, il concetto cultura ebraica diventa problematico. In generale, una cultura, in un certo momento della sua storia, si crea attraverso la combinazione e la relazione fra popoli e culture diverse. Il che significa che la cultura che si crea in quel momento non è mai la cultura di un solo popolo, non è mai una sola cultura, ma è invece costituita, e qui è un'immagine molto bella, dal complicato merletto, encaje, dal complicato merletto delle relazioni tra culture diverse. Questa immagine dell'encaje mi sembra molto bella, perché l'encaje è qualcosa di discontinuo, di vuoto, di, no? Che ha il vuoto e il pieno. Ecco, e questo è un teorema che secondo me si deve estendere a tutte le culture, non vale soltanto per gli ebrei, vale per tutte le culture, per tutti i popoli. Pines continua dicendo, per quanto concerne gli ebrei, in conseguenza dell'acuta coscienza che questo popolo ha avuto della sua singolarità, ci troviamo di fronte al fatto che pur avendo appartenuto in tempi diversi a culture diverse, in questa encaje, in questo caso di relazioni, gli ebrei non hanno integrato questo dato alla loro coscienza. Pur avendo appartenuto in un certo periodo alla cultura greco-romana, questo fatto non si è conservato nella memoria degli ebrei. Lo stesso fenomeno si è ripetuto per quanto riguarda il rapporto della cultura ebraica con la cultura ebraica, più tardi cristiana spagnola. Cioè, no? Non intendo dire che estrarre la cultura ebraica da quella europea o musulmana sia privo di ogni giustificazione. La cultura ebraica è esistita prima di quella araba e di quella europea. Però, ecco, questo è il vero contenuto del teorema di Pines, le culture e i popoli sono entità discontinue. Questo mi sembra, se dovessi resumir in un teorema, no, che Pines sta dicendo qui, las culturas y los pueblos son realidades, sí, pero discontinuas. E questo vale, non vale solo per gli ebrei, no? È evidente che questo vale per tutti i popoli e tutte le culture. Per un italiano, per un spagnolo. Quindi quando si parla di qualcosa come un'identità, ecco, non si deve dimenticare che non si tratta di una sostanza, ma di una entità, di una realtà temporale e discontinua, essenzialmente discontinua. E quindi per questo Pines rovescia, inverte l'approccio normale degli storici, no? Pines non considera, di solito si considera come un dato la realtà ebraica, spagnola, italiana, e come un problema il suo sviluppo, il suo disarroglio storico. Pines fa il contrario, considera come un dato lo sviluppo storico discontinuo e come un problema l'identità. Credo che questo sia importantissimo, questa inversione metodologica. Quello che si considera un dato è un problema, quello che si considera un problema è un dato. Però proprio per questa ragione, appunto, la crisi che la cultura europea sta attraversando oggi, no, è particolarmente minacciosa, particolarmente importante, ovviamente seria. Vuole fare qualche chiarimento sulla parola crisi? Mentre sto parlando ora di crisi, non intendo riferirmi all'uso che i governi europei fanno di questa parola, no? Credo che ustedes han entendido muy bien que la palabra crisis hoy no es un concepto, es una contraseña, es un paso, ¿no?, per imporre ai popoli misure economiche, giuridiche, che altrimenti non accetterebbero e che non hanno alcuna ragione di accettare. Il concetto della crisi è una invenzione delle banche. Ecco, invece, ovviamente non mi servo di questo concetto in questo senso, no? Ma volevo riflettere sulla storia semantica, sul campo semantico della parola crisis. Volevo ricordare che nella parola crisis, la parola crisis, la parola greca crisis, convergono tradizioni semantiche diverse. Cioè, innanzitutto, spesso lo si dimentica, una tradizione semantica medica. La crisis nella medicina greca, nella medicina ippocratea, è il momento, quel preciso momento nel desarrollo nello sviluppo di una malattia, quando il medico deve decidere se il malato sopravviverà o morirà. Questo si chiamava, nella tradizione appunto della medicina antica, dies decretorius, il giorno della decisione, in greco crisimo, il giorno della crisi. Il medico, se è un bravo medico, deve pronunciare la crisi, il giudizio. Crisi significa giudizio, quizio. E questo è il giorno, il dia decisivo. Si può dire il dia decisivo? Il dies della crisis. C'è questa tradizione medica. Un'altra tradizione molto importante che converge in questa parola è una tradizione teologica. Crisis nel Nuovo Testamento è il termine per il giudizio finale. Crisis universale, giudizio finale. È il crisis, l'ultimo giorno. E poi c'è un significato ovviamente giuridico, la crisis, giudizio in un processo. E in tutte e tre queste tradizioni semantiche, ustedes ven bien che l'importante è il momento e nel tempo. La crisi è sempre legata a un certo momento, il momento in cui il medico capisce che la malattia va verso la morte o verso la vita, che il paziente va verso la morte o verso la vita. Nel caso del teologico, ultimo, il giorno ultimo, la fine del tempo, e nel caso di un processo, il momento in cui il giudice pronuncia il giudizio. Ecco, vedete qui, l'essenziale quindi è sempre un determinato momento nel tempo. E quello che invece succede nell'uso che oggi si fa della parola crisis è che la parola è stata separata dal momento temporale. La crisis oggi è permanente. Eso es impossibile. Una crisis, un juicio, no puede ser permanente. La crisis deve essere legata a un determinato momento. E appunto è contro questa idea di una crisis permanente, di una crisi permanente, no? Che si deve invece ricordare che la crisis è un giudizio legato a un certo momento nel tempo. E quindi è in questo senso che uso, che io userò la parola, quando userò la parola crisi, crisis in questo seminario, sarà sempre appunto come parte del metodo archeologico. Anche un'investigazione archeologica tiene che pronunciare crisis, quisios. Però questo è sempre legato a un certo momento del tempo. Appunto, il problema appunto è in che, quindi una investigazione archeologica di un determinato momento e nel passato tiene, come diceva Benjamin, sempre che stabilire una costellazione entre un momento del passato e un momento del presente. Non si tratta di un momento isolato nel passato e di un momento isolato nel presente, ma di una, come diceva Benjamin, costellazione. Quindi l'oggetto dell'archeologia non è un momento del passato e un momento del presente, è la costellazione di un momento del presente e di un momento del passato. Quindi quando dico archeologia dovete sempre tenere presente questa l'archeologia implica stabilire una costellazione entre dos momentos. E per questo c'è una difficoltà, sempre c'è una difficoltà e una crisi, un giudizio. Molti anni fa, un filosofo che era anche un alto funzionario dell'Europa che stava nascendo, una comunità europea nascente, che si chiamava Alexandre Kojève, che era anche, come sapete, un importante filosofo, affermava che l'Homo sapiens era giunto alla fine della sua storia e che quindi l'Homo sapiens aveva davanti ora due possibilità. Una era la regressione all'animalità, e questo Kojève lo chiamava American Way of Life. Poi, dopo aveva fatto un viaggio in Giappone, e gli era venuto in mente che c'era un'altra possibilità, quella che lui chiamava lo snobismo giapponese. Snobismo si dice in spagnolo italiano? In un viaggio in Giappone aveva visto che lo giapponese continuavano a celebrare sus rituales, il tè, eccetera, però sin ninguna significazione storica massa. Quindi secondo Kojève era un atto di snobismo, mantenere questi rituali sin sentido storico. Ecco, io credo che tra queste due alternative, American Way of Life, regressione alla animalità post-storica o preistorica, e snobismo giapponese, l'Europa potrebbe rappresentare forse, chissà, una terza via, e cioè quella di una cultura che si mantiene, che resta umana e vitale anche dopo la fine, in un certo senso, della sua storia, perché è capace di confrontarsi con la sua stessa storia nella sua totalità e di attingere in questo modo, attraverso questo confronto, una nuova vita, una nuova vitalità. Quindi la scommessa che riusciamo a non essere né animales post-historicos come gli americani, né snobismo post-storico come i giapponesi. E Kojève era ironico, però è un'ironia molto seria. Io credo che in realtà la cultura o sopravvive come snobismo giapponese, come un'attività priva di ogni significato storico, è un po' quello che succede anche da noi. In Europa ci sono entrambe queste cose. Noi siamo insieme americani e giapponesi. La cultura è sia un rituale che celebriamo, privo di significato, o anche invece qualcosa che ci lasciamo alle spalle come animali post-storici. L'idea è invece di una terza, un'alternativa tra lo snobismo giapponese e la regressione alla normalità. La regressione alla normalità non significava, no, avete capito, una normalità post-storica. Vedete quindi che la posta in gioco è importante, non si tratta di decidere se diventiamo animali post-storici o snob giapponesi, o se invece c'è una terza possibilità. C'è una cosa curiosa che mi è capitato di incontrare nelle mie ricerche, la parola mundus in latino, è una parola che i filologi non sono mai riusciti a spiegare bene, capire quale sia l'etimologia e il significato proprio di questa parola. La parola è importantissima perché appunto definisce poi la condizione umana, come sapete. Alcuni di voi ricorderanno che, per esempio, in Heidegger la condizione umana viene definita come in der Welt sein, ser è nel mondo, così come traduzione nel mondo. Questa è la struttura dell'umano. Quindi però sarebbe importante sapere che cosa significa questa parola. E un fatto appunto interessante è che, mentre i linguisti e i filologi discutevano sul significato di questa parola, un grande linguista che si chiamava Vendries ha portato all'attenzione il fatto che c'era un altro significato che gli archeologi conoscevano, che gli archeologi in senso stretto conoscevano, cioè il mundus a Roma era una cavità, una fossa, un pozzo circolare scavato nel Palatino, forse nel Palatino, poi l'hanno cercato, identificato gli archeologi, ed era al momento della fondazione di Roma, Romolo aveva scavato questa cavità, questo pozzo, questa grotta sotterranea, e ciascuno, Romolo e ciascuno dei suoi compagni, avevano gettato in questo mundus la terra della città da cui venivano. E questo mundus, questa fossa si chiamava, era considerata come sacra agli dei mani. Gli dei inferi, i mani sono a Roma gli dei inferi. Quindi mundus in origine era questa cavità sotterranea che era il luogo dei morti, mani sono i morti, e però anche il passato, perché gettando la terra della città da cui provenivano si stabiliva un legame tra il passato e il presente. E questa cavità sotterranea era chiusa e veniva aperta 3 volte l'anno. E quando questa cavità veniva aperta si diceva mundus patet, il mundo è aperto. E los inferos, los muertos, il passato, veniva alla superficie. Ecco, mi pare una cosa molto interessante appunto considerare la dimensione umana in der Welt sein, essere nel mondo, potrebbe significare tenersi nella soglia, quella, come si dice, la soglia lì, nell'umbral, entre il passato e il presente, los muertos y los vivos, e l'importante è che mundus patet, e l'abierto non è una struttura spaziale, è una struttura temporale. Ecco, adesso questo è un po' un preliminare. Si tiene in pregunta? Allora, dopo questi preliminari, volevo adesso cercare di definire, nella misura del possibile, la natura propria dell'archeologia. E in particolare dell'archè, che è in questione in un'archeologia. L'archè, che è in questione in una ricerca archeologica, non è né un fatto storico la cui consistenza si agota, si esaurisce nella sua collocazione in un certo punto della cronologia, no? E non è nemmeno però un archetipo metastorico. È qualcosa, l'archè quindi è qualcosa di immanente alla storia, che però non coincide con essa. Credo che sia questa natura particolare dell'oggetto dell'archeologia che Foucault ha cercato di definire una volta col termine, molto curioso perché è un termine che è un ossimoro, una contraddizione in termini, no? A priori storico. Sul libro L'archeologia di savoir, una volta, Foucault, una sola volta però importante, usa questo termine a priori storico. Assurdo, perché un a priori siamo abituati a considerarlo come qualcosa che non può essere storico, e qualcosa che è storico non può essere a priori. Ecco, volevo riflettere un po' su questo concetto di a priori storico, che mi sembra molto interessante. Intanto qualche osservazione sull'origine del termine. L'origine del termine, probabilmente Foucault lo prende da Husserl. Nel 1962 Jacques Derrida aveva tradotto in francese, preceduto da una lunga introduzione, il breve scritto di Husserl che si chiama «El origen de la geometría», l'origine della geometria. E in questo scritto Husserl usa varie volte il termine a priori, historisches a priori storico. Ecco, però il concetto di Husserl non è quello, anche se Foucault prende il termine da Husserl, prende il termine ma non il concetto. Che cosa intende Husserl per a priori storico? L'a priori storico per Husserl è qualcosa che presuppone la coscienza storica di un soggetto nel presente. Vi leggo alcune passo. Nel compito che si propone una scienza dello spirito come scienza di ciò che è effettivamente stato, quindi come implicato nella ricerca storica, vi è un presupposto che va da sé e che non è mai interrogato tematicamente. Ogni problematica storica presuppone già sempre la storia, Geschichte, come orizzonte universale della ricerca, delle domande. Nella storia primordiale è il nostro presente. Noi abbiamo sempre già coscienza del mondo presente, del fatto che viviamo in essi. Questo sapere come certezza di orizzonte non è un sapere appreso. Quindi, ecco, vedete, per Husserl si tratta di una coscienza che abbiamo sempre già con noi della storia, della storicità presente, no? del presente. Quindi è un concetto simile, interessante, perché appunto è qualcosa di storico che però è sempre già presente nella coscienza. Ecco, però credo che sia molto diverso da quel che Foucault intende e anche credo da quello che in questo seminario cercherò di definire, proprio perché quindi l'a priori storico di Husserl è legato alla coscienza di un soggetto e quindi non a un'investigazione archeologica. Mentre per Foucault non c'è nessuna coscienza in un soggetto, anzi, come sapete, il soggetto per Foucault non preesiste mai, è sempre qualcosa che si produce, no? A posteriori. E quindi per Foucault in un certo senso inverte il concetto husserliano. Non si tratta di investigare nella coscienza del soggetto presente per trovare l'a priori storico, solo una ricerca archeologica permette di raggiungere l'a priori storico. Quindi volevo adesso un po' ancora soffermarmi, cercare di definire questo concetto di un a priori storico, che poi è quello che intendo come un archè. Volevo scelto tre momenti in cui l'idea di qualcosa come un archeo, un a priori storico, è stata abbozzata. Il primo momento è in Kant. Kant crea questa interessante espressione, che anch'io ho ripreso, di archeologia filosofica. Nei Lose Blätter, per lo scritto del 1791 sui progressi della metafisica, Kant definisce qualcosa che è altrettanto paradossale, non lo chiama un a priori storico, però che è altrettanto paradossale di un a priori storico, perché parla di una storia a priori. Kant si interroga sulla possibilità di una storia filosofica della filosofia. Una tale storia, dice Kant, non è possibile empiricamente, ma solo razionalmente, cioè a priori. Se essa deve esporre i facta della ragione, non può prenderli in prestito dalla narrazione storica, ma, dice Kant, deve trarli dalla natura stessa della ragione umana come un'archeologia filosofica. Questa è la citazione di Kant. Anche qui c'è questa struttura paradossale che si deve trarre qualcosa di storico, non dai fatti storici, ma dalla ragione umana. E sono degli appunti questi di Kant, molto frammentari, però appunto è la difficoltà di questo concetto di una storia a priori, si esprime in Kant nel fatto che Kant a un certo punto deve dire: ogni filosofo costruisce la propria opera sulle rovine di un altro. Non si raggiunge nel passato un fatto, si raggiunge solo una distruzione di un fatto, una rovina di un fatto. Interessante questa idea quindi che un'archeologia in qualche modo è sempre una ruinologia, se potete dire. E credo questo che sia, ci sia una profonda verità, perché ogni lavoro serio di ricerca archeologica implica sempre una distruzione della tradizione, come diceva Heidegger. Non si può dare una seria ricerca archeologica senza una distruzione della tradizione. Del resto gli archeologi devono prima scavare e distruggere. Ecco, un secondo momento, più molto rapidamente, è in Offerbeck, il teologo amico di Nietzsche, quello che quando Nietzsche impazzisce a Torino si reca a Torino e lo riporta in Germania. Offerbeck, che era uno studioso della storia della cristianità primitiva, Offerbeck fa una distinzione molto interessante tra Urgeschichte e Geschichte, preistoria o protostoria e storia. Però l'idea di Overbeck è che queste non sono due materie distinte, ma che ogni ricerca storica, cada investigazione storica, implica lo stesso. Non si può fare una ricerca storica senza raggiungere il momento pre o protostorico. Quindi ogni ricerca storica implica, per così dire, una disomogeneità negli oggetti e nel metodo. Storia e pre-storia, o protostoria. Che cosa intende Offerbeck per preistoria? Non soltanto qualcosa di arcaico o più antico, anzi, Offerbeck insiste sul fatto che, leggo, il carattere fondamentale della protostoria è di essere storia della insorgenza, Entstehungsgeschichte, come potremmo dire, storia del sorsimento, sì, dell'insurgenza, storia dell'insurgenza, e non di essere antichissima, Quindi il proprio della protostoria non è importante in quale momento si situa, molto antico, meno antico, e l'importante è che tiene a che essere una storia della insurgenza, il momento della presa della fuente. Quindi appunto proprio della storia non è di essere uralt, dicevo perché molto antica, può essere anche giovanissima, molto giovane. Il fatto di essere antica o giovane non costituisce una qualità che la definisce. Quindi, vedete, quindi non è un concetto cronologico, la preistoria, come lo è di solito, ma è questa disomogeneità tra momento della insurgenza e tradizione storica. Se vogliamo banalizzare un po' questo concetto, in fondo noi sappiamo che sempre, ogni volta che facciamo un'investigazione storica, ogni volta dobbiamo prima fare quello che si chiama una critica della tradizione. Noi ci avviciniamo a un fenomeno storico sempre attraverso una tradizione di documenti. Il primo atto è la critica per accedere alla fonte. Fonte si dice fuente? Solo il primo atto per accedere alla fonte è la critica della tradizione. Cioè quella che, con un'espressione molto forte, Heidegger chiamava la distruzione della tradizione. Infatti scrive Hoover perché non vi è storia senza tradizione, ma colui che scrive la storia può accedere al suo oggetto solo attraverso un instancabile lavoro preliminare che è la critica della tradizione. In fondo Heidegger, quando parla di distruzione della tradizione, implica qualcosa di simile. Perché questo è necessario per Overbeck? Perché Overbeck dice, con le stesse parole che userà Heidegger, Heidegger qui sembra quasi citare Overbeck, Heidegger in Essere il Tempo scrive: la tradizione dominante tende così poco a rendere accessibile ciò che essa tramanda che innanzitutto essa piuttosto lo copre. Claro, no? La tradizione che tendría que ser accessibile subjecto lo cubre. Essa consegna il tramandato alla ovvietà e blocca l'accesso alle fonti originali. Quindi qui sembra quasi lo stesso concetto di Overbeck, perché appunto Overbeck addirittura preciserà, essendo uno storico della Chiesa anche, che il modo, come si chiama il modo in cui la tradizione copre l'accesso al suo oggetto? La canonizzazione. Si rende un testo canonico e così l'accesso al testo è chiuso per sempre, l'accesso al testo come insorgenza. E questo, nella storia della Chiesa, come sapete, avviene proprio costituendo un canone intoccabile, no? Il canone testamentario. Però è vero anche nella tradizione, in tutte le tradizioni storiche, no? Ogni storia, per esempio, della letteratura costituisce un canone e, come sa chi ha un po' lavorato nel campo, questo canone, il primo effetto è di fare ostacolo all'accesso. E questo è tanto più forte quanto più l'autore è canonizzato. Per esempio, per la cultura italiana, l'accesso a Dante, che pure è un autore che scrive nella stessa lingua che noi parliamo, è difficilissimo, è reso difficile perché Dante è stato canonizzato. E quindi, questo immagino che in Spagna ci saranno altre cose corrispondenti. Ecco, quindi adesso possiamo dare una prima definizione approssimativa, provvisoria dell'archeologia. L'archeologia è quella pratica
che in ogni indagine storica, nell'indicare l'investigazione storica, perché l'archeologia, deve essere chiaro, deve seguire i criteri della filologia storica. La filologia deve seguire i criteri della filologia storica. Quindi, però l'archeologia è quella pratica che in ogni investigazione storica ha a che fare non con l'origine come ciò che è già sempre stato, ma col punto di insorgenza, col punto di insorgenza del fenomeno, e quindi deve sempre di nuovo confrontarsi con le fonti e non può misurarsi con le fonti e con la tradizione senza decostruire i paradigmi, le tecniche, le pratiche attraverso cui la tradizione ha ordinato le forme del tramandamento storico. Questo si dovrebbe spingere anzi fino al punto in cui quello che chiamiamo il punto di insorgenza, punto di insorgenza, se potete dire, sì, è qualcosa di veramente difficile da definire, no? Sia perché appunto non è né veramente situabile in un punto della cronologia, né però è fuori, non è assolutamente, il punto di insorgenza non è metastorico. E quindi è una zona di indifferenza tra cronologico e ma anche al limite è una zona di indifferenza tra soggetto e oggetto, perché la critica della tradizione implica anche una critica del soggetto, perché il soggetto è sempre già consegnato in una tradizione. Quindi vedete che l'archeologia è un'operazione molto complicata, perché deve seguire i criteri della filologia storica, non dispone di e però deve cercare di raggiungere questo punto di insorgenza. E cerchiamo di capire un po' meglio cosa può essere questo punto di insorgenza, con degli esempi concreti. Prendo l'esempio di un grande studioso francese, non so come consigli, che cosa, come definire il suo campo, mitologia comparata, sì. O come diceva lui, storia della frangia di ultrastoria, Georges Dumézil. Georges Dumézil, in Mythe et Épopée, nel volume 3 di questo suo grande ciclo Mythe et Épopée, cerca di definire in polemica con lo strutturalismo il metodo della propria ricerca in istituzione storica. Cito un passo. Il mio, ma quando non capite, chiedete, quando c'è una parola che non capite, chiedetemelo. No? Il mio sforzo non è quello di un filosofo, ma quello di uno storico. Quindi Dumézil si considera. Ma uno storico della storia più vecchia, e della frangia di ultrastoria, dello strato di ultrastoria, della zona di ultrastoria, la frangia di ultrastoria, che si può ragionevolmente cercare di raggiungere. E cos'è questa storia più vecchia? È un po' come la Urgeschichte di Utrecht. Questa frangia dell'ultraistoria. Dumézil risponde con chiarezza che cosa intende. Dumézil dice, quello che io intendo è qualcosa che si può comprendere solo a partire da quella che è stata il concetto di grammatica comparata nella linguistica dell'indoeuropeo. Un po' chiarire questo punto importante della storia della cultura europea, momento in cui si, attraverso, come sapete, la comparazione storica delle lingue esistenti, si ricostruisce una entità, una lingua non esistente, che è l'indoeuropeo, che però si suppone esistita. E così Dumézil dice, ciò che viene chiamata la teoria dumeziliana consiste nel ricordare che sono esistiti a un certo momento gli indoeuropei e a pensare sulle tracce dei linguisti che la comparazione delle più antiche tradizioni di questi popoli deve permettere di intravedere le grandi linee della loro ideologia. Sapete, lui ricostruisce questa ideologia delle tre funzioni, sacerdoti, guerrieri, mercanti. L'ideologia indoeuropea si basa su questa ripartizione. Sacerdoti, religione, guerrieri, guerra, militare e economia, diciamo. Ecco, però appunto lui dice che questa frangia di ultrastoria, sì, lui intende qualcosa di simile a quello che cercano i linguisti, investigando l'indoeuropeo. Ecco, infatti adesso volevo un po' cercare per capire che cosa intendiamo con a priori storico, fare l'esempio dell'indoeuropeo. Mi sembra che l'indoeuropeo sia un buon esempio per capire che cosa è un a priori storico. Ecco, una prima pregunta molto semplice. Che è una parola indoeuropea? Perché appunto i linguisti ricostruiscono delle radici e anche delle parole. Per esempio la parola, come sapete, si scrivono con un asterisco davanti per dire che sono parole supposte. La parola Deivos, che è la parola indoeuropea per divinità. Come esiste questa parola? In che modo esiste? Perché noi non abbiamo nessun documento in cui questa parola sia stata mai scritta o pronunciata. Un grande linguista francese, Antoine Meillet, un grande studioso della grammatica comparata, appunto, osserva molto giustamente che noi, quando parliamo dell'indoeuropeo, una parola, una lingua, se vogliamo essere precisi, intendiamo ogni volta ciascuna di queste forme, è, dice Meillet, un algoritmo che esprime soltanto un sistema di corrispondenze tra forme esistenti nelle lingue storiche. Cioè, quindi una parola, Deivos, la parola indoeuropea, non è altro che un algoritmo che esprime una corrispondenza entre palabras della lingua esistente, griego, sanscrito, latino, eccetera, eccetera. Per cui, dice Meillet, quello che noi chiamiamo indoeuropeo è, cito, l'insieme di questi sistemi di corrispondenze che suppone una lingua X si dice? Una lingua echi parlata da uomini echi in un luogo echi e in un tempo echi. Però noi supponiamo veramente che questa forma echi, una lingua echi, parlata da un echi, si sia data. Quindi vedete che curiosa struttura che ha l'indoeuropeo. Non è qualcosa che possiamo raggiungere mai esistente attraverso documenti storici. Quindi è qualcosa di, sembrerebbe, di ultrastorico. Però non è nemmeno qualcosa di mente puramente immaginario, no? Però è importante questo, quindi non confondere l'indoeuropeo con qualcosa che noi possiamo situare, perché c'è stato invece il tentativo, no, da parte di molti linguisti, anche ideologi, di cercare di identificare il popolo indoeuropeo, gli ariani, che a un certo momento sono arrivati nei paesi europei, hanno sottomesso, no? Cioè, quindi importante, Meillet ricorda, non possiamo mai fare questo errore di situare cronologicamente e geograficamente l'indoeuropeo, perché l'indoeuropeo è soltanto un algoritmo che esprime un sistema di corrispondenze tra queste lingue. Però siccome questo algoritmo è reale, nel senso che veramente rende comprensibili, no? Perché voi sapete che solo a partire dall'indoeuropeo, dall'ipotesi dell'indoeuropeo, è stato possibile costruire qualcosa come una grammatica comparata delle lingue europee. Quindi questo a priori storico, che è l'indoeuropeo, È importante perché rende comprensibili come un sistema una serie di fenomeni. Quindi è qualcosa di operante, che però, no, quindi di reale in un certo senso, che però appunto è impossibile, tranne a voler fare ideologie indoeuropeistiche come sono state fatte in modo molto ambiguo, non può essere situato cronologicamente in un momento della storia e identificato con un certo popolo. E quindi quello che volevo dire, insomma, è che possiamo dire allora che l'indoeuropeo ha funzionato come l'a priori storico che ha reso possibile la crescita e lo sviluppo della linguistica, che poi, come sapete, nel Novecento la linguistica è diventata, come si diceva, la scienza pilota delle scienze umane. No? Come sapete, la linguistica, avendo raggiunto questo grado di formalizzazione, ha agito un po' come pilota nello sviluppo delle scienze umane del Novecento, almeno fino a un certo momento. È chiaro un po' quindi che cosa intendo attraverso questo esempio? Adesso ho fatto un esempio dell'indoeuropeo, no? Però mi sembra che questo esempio sia illuminante per capire come possiamo pensare un a priori storico più in generale. Chiaro questo punto? Avete dei dubbi? E mi sembra per esempio un esercizio importante, anche divertente, chiedersi ogni volta non soltanto una certa ricerca storica, ma per esempio quando lavoriamo su un autore, poniamo un filosofo, mi sembra un esercizio interessante chiedersi: ma qual è l'a priori storico, anche per un certo singolare, per esempio per Kant, qual è l'a priori storico di Kant? E Dumézil è chiarissimo, l'a priori storico di uno studioso come Dumézil è questa ideologia delle tre funzioni. Per un filosofo come Kant, secondo voi, qual è l'a priori storico? Non so, un'idea, una mia ipotesi è che forse potremmo dire, per esempio, che per un filosofo come Kant, l'a priori storico è l'impossibilità di quello che lui chiama la metafisica. L'impossibilità è insieme la necessità della metafisica. Guardate, ma tutta la ricerca di Kant comincia da questo. La metafisica, cioè l'oggetto che io dovrei indagare, è impossibile. Cioè lo sviluppo delle scienze ha reso impossibile la metafisica. E tuttavia la metafisica è in qualche modo necessaria. Mi sembra un po' che quindi, per esempio, l'impossibilità della metafisica, metafisica è quello che poi in filosofia si chiamava ontologia o filosofia prima, no? Aristotele la chiama filosofia prima. E quindi potremmo dire che l'a priori storico di Kant, e siccome, come sapete, in un certo senso tutta la storia della filosofia moderna, a torto o a ragione, si scrive sotto un po' il segno di Kant, uno potrebbe dire forse allora che, per esempio, l'a priori storico della filosofia moderna è l'impossibilità e insieme la necessità della metafisica. Quindi credo che, per esempio, quando si parla di svolta copernicana per il criticismo kantiano, non è quello l'a priori storico di Kant. Il vero a priori storico di Kant è questa impossibilità della metafisica, che poi, se riflettete, è un'impossibilità elevata alla potenza, perché la metafisica era in un certo senso l'a priori storico della filosofia occidentale. No? Aristotele la chiama la filosofia prima, quella che viene prima di ogni altra investigazione filosofica. Quindi la metafisica, la filosofia prima, è in un certo senso l'a priori storico della filosofia. Con Kant abbiamo questa situazione paradossale che l'a priori storico adesso è l'impossibilità di un a priori storico. E come sapete, Kant, di fronte a questo problema, di fronte a questa impossibilità, ha cercato di assicurare la sopravvivenza della metafisica, di quella che lui chiama la metafisica, che è la mitologia, attraverso il trascendentale. Come sapete, Kant ha creduto di trovare una specie di fortalezza per la metafisica attraverso il concetto di trascendentale. Io credo che questo, che poi in fondo è stato un po' il destino della filosofia
post-kantiana, no? Questa dimensione appunto a priori. Poiché un a priori storico è impossibile, c'è qui un a priori dell'a priori che io chiamo trascendentale. Come sapete appunto è stato un concetto che ha avuto un'importanza enorme nella filosofia contemporanea, almeno fino a Heidegger, diciamo almeno fino a Heidegger. Fino a Heidegger quasi tutti i filosofi sono rimasti in questa tradizione del trascendentale, che era da una parte geniale e dall'altra credo che è stato estremamente negativo per la storia della filosofia, perché appunto questa fortezza che Kant aveva creduto di costruire per la metafisica di fronte alle scienze, di fatto ha asservito le scienze, la metafisica alle scienze, l'ha posta in una posizione comunque subalterna rispetto alle scienze. Appunto Heidegger, in un certo senso possiamo dire, abbandona questo a priori storico, ritorna, come sapete, all'ontologia, alla questione dell'essere, eccetera, eccetera. Foucault una volta suggerisce che appunto un grande cambiamento che dopo Kant si è prodotto è che, in un certo senso, alcuni filosofi, in genere filosofi non professionali come Nietzsche, Wittgenstein o Benjamin, Foucault, e a volte anche dei non filosofi come quel grandissimo linguista che è stato Émile Benveniste, che secondo me non si può capire la filosofia senza anche confrontarsi con il lavoro di Benveniste, e potremmo dire che questi con Nietzsche, con Wittgenstein, con Benjamin, con Foucault, con Benveniste, l'a priori storico della filosofia non è più il trascendentale, ma il darsi stesso del linguaggio. Il fatto del linguaggio, che è qualcosa che Kant, un problema che Kant non si pone mai veramente, però forse già Haman lo suggeriva, non ricordate già Haman, ma Benjamin anche lo suggerisce, forse quello che Kant chiama trascendentale è il linguaggio. Quindi c'è questo spostamento, se volete, dell'a priori storico dal trascendentale al linguaggio. Questa era una piccola parentesi, una specie di utile esercizio, come vi dicevo, che è quello di chiedersi ogni volta che ci confrontiamo con un autore, non solo con un problema, innanzitutto con un problema, ma anche quando ci confrontiamo col pensiero di un autore, può essere utile capire ma qual è l'a priori storico che permetterà e orienterà la ricerca di questo filosofo, di questo autore. Volete che discutiamo adesso un po' di questi problemi? Facciamo così, no? Facciamo una pausa per la discussione?
Facciamo la pausa.
Una pausa o prima la discussione?
No, la discussione, c'è una discussione, non so.
Sì, 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 sì. Se avete delle domande da fare potete farle, altrimenti anche di poco. Sì? Nessun artificio? No, no, lo che queria dire, no, non è un artificio, è l'indoeuropeo. Potremmo dire, è un artificio o no? È un artificio perché non hai documentos historicos de esta lengua. Però non è un artificio perché se muestra reale de manera immanente alla linguas historicas. È un a priori storico? La consistenza, la sua pregunta è come consiste un a priori storico? È real o è un artificio? Ni artificio, ni real nel sentido empirico di un dato storico. È un terzero entre l'artificio e la realità storica. Perché è immanente, no? Una investigazione della lingua, tomo l'esempio dell'indoeuropeo, l'investigazione profonda della lingua delle lingue storiche, mostra che hai estructuralmente esta correspondencia entre las lenguas, ¿no? Fue un descubrimiento increíble, ¿no? Cuando al inicio del siglo XIX se vieron este, ¿no? Que nunca habían pensado que el sánscrito, el latino, el francés, el ruso tenían la misma estructura. Ninguno había pensado. El europeo existe de manera inmanente a las lenguas. De esa manera no es un artificio, pero no es algo que podemos situar en una cronología, en un sitio geográfico. Entonces es un tercero modo de existencia, ¿no? Ni metastórico, ni histórico en el sentido de un dato. Es lógica e histórica nel stesso tempo, perché suppone che il fenomeno esista in maniera immanente alla storia, no? Sin poterlo identificare in un momento della cronologia, in un sito della cronologia. Mi pare che l'esempio, hai otro esempio, se pueden hacer muchos ejemplos. El niño en psicoanálisis. Lógica, no. Freud cree que el niño es real cuando dice el niño todavía existe. No es una operación lógica. Se ve las neurosis de los hombres, ¿no? Que el niño existe. Pero el niño no es quel momento de la infancia, sí, se puede intentar de situarlo, pero la verdadera manera en la cual el niño existe en el psicoanálisis es un a priori histórico. Y sí, de la misma manera, el Big Bang de la paleontología existe porque se percibe una radiación, pero ¿cuándo? Es seguro que ha existido esta, es una hipótesis, pero real, porque he hecho estos ejemplos, pero es a la interior de su propia investigación, de cada investigación histórica, que el concepto de a priori histórico diventa reale. Entonces, sí.
Podemos afirmar que un a priori histórico es una hipótesis plausible.
Más que plausible. Sí, tiene razón. Es una hipótesis más que plausible. Es una hipótesis que se muestra existir. Que es imposible, porque si es una hipótesis, ¿cómo puede existir? C'era un signore forse prima? Un algoritmo. Thank you. Claro que no, claro que no. No estoy de acuerdo con lo que dice. No, es claro que tiene razón. He decidido, ¿no? Millet dice, es un algoritmo que exprime un sistema de correspondencias entre las lenguas históricas. Pero lo que quiero mostrar, y voy a hablar todavía de esto, es que es profundamente histórico. Claro que se refiere a las lenguas indoeuropeas, no se refiere a las lenguas que no son indoeuropeas, eso es brillante. Pero yo lo que quiero mostrar es que nella historia della cultura europea, este a priori histórico ha tenido una importancia particular, aunque sea un poquito olvidado, ¿no? Es el momento, voy a intentar demostrarlo, en el cual la reflexión de los lingüistas va a constituir algo como un paradigma de la lengua misma, del poder de conocencia, de la potencia conocitiva inmanente en las lenguas. Y como usted sabe, para muchos lingüistas ha sido mucho más que algo didáctico, ¿no? Si se ve la historia de la lingüística. Y yo no soy de acuerdo, yo soy de acuerdo con Millet que nunca se tiene que olvidar que es un algoritmo también. Pero ha tenido un sentido muy fuerte, ¿no? En la historia de la lingüística. Y es muy importante porque lo que pasa ahora en la historia de la lingüística, como ustedes saben, es que esto paradigma es terminó, ¿no? Desde Chomsky, la lingüística ha tomado otra dirección. La gramática comparata, que en la obra de Benveniste tiene su culmine, la idea meravigliosa del vocabulario de las instituciones indoeuropeas, es algo increíble, ¿no? Se termina con ella. Ahora, come se l'esamen, la lingüística es más orientada en la dirección chomskiana de una gramática generativa, que es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque no es un paradigma histórico. Desde Chomsky, la lingüística, se puede decir, abandona el paradigma histórico de la gramática comparada y hace algo diferente. No estoy haciendo ningún juicio, ¿no? Porque el referente último de la lingüística chomskiana no es histórico, pero neurológico, biológico. Ustedes saben, ¿no? La gramática generativa supone algo como un innatismo. E un innatismo supone una realidad de una manera biológica o neurológica. Y eso es un paradigma completamente diferente. Por eso es muy importante este cambio, porque se ve como la lingüística era la disciplina pilota de las ciencias humanas, lo que vemos hoy es que las ciencias humanas, siguiendo este cambio de paradigma, se vuelve de un paradigma histórico a un paradigma neurológico-biológico. Es la evidencia misma, ¿no? Ustedes saben lo que las ciencias humanas, ¿no? Hoy siguen. Entonces, no se puede entender la historia de la cultura occidental en este momento que estamos viviendo si no se ve, si no se entiende la importancia de este cambio. El quitar el paradigma histórico dell'indoeuropeo, histórico a priori histórico dell'indoeuropeo, y el nuevo paradigma, que no sé cómo sí, digo neurológico, biológico, porque en última análisis es algo como el código genético, que el referente último no es más la historia, es el código genético del hombre. Es un cambiamiento enorme, muy importante. No sé, tal vez corrisponde eso nell'abbandono in muchos países della filosofia, il paradigma della filosofia, come sempre si è intendito, con la filosofia analitica. Tal vez hay algo simile, ¿no? Entonces, para entender este cambio, no es un cambio, porque a un certo momento, en un determinado momento, los hombres han decidido de quitar una cosa para otra, un paradigma para otra. Es algo que tiene una importancia fundamental. Algo como el destino de la cultura humana es en cuestión. Entonces, el indoeuropeo, para responder, no es solo una... Sí, ahora se vuelve, como usted dice muy bien, a algo como un sistema didáctico, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque lo hemos abandonado ese paradigma, ¿no? Si tomamos el ejemplo de Heidegger, ¿no? Lo que Heidegger dice, hay envíos, ¿no? El ser produce épocas históricas, ¿no? Según Heidegger. Y esto, en la época historia, el ser queda cubierto, escondido. Pero, digo que aquí estamos siguiendo, sí, el a priori histórico, si l'investigatore raggiunge, llega al risorio, no, eso es una revelación. El a priori histórico puede agir si queda olvidado, si queda cubierto, como un encubrimiento, ¿no? Y entonces se ven solo las épocas históricas, según Heidegger. Pero si el a priori histórico, si l'investigatore riesce, succede a no, llega al periodo histórico, no, es al contrario. Según Heidegger, es lo que Heidegger llamará la fin de las épocas históricas, ¿no? Si el momento, según Heidegger, cuando el olvido del ser termina, no hay más. Sì.
La mia
mitica o mistica?
la dimensión física sulla quale può operare la ermeneutica e la memoria.
Ermeneutica, eh?
Sarebbe così? Sarebbe l'orizzonte sul quale avrebbe senso tutto il resto del discorso?
Ha detto mitica?
Mitica.
Sì, dipende come intende la parola mitica.
Nel senso, l'orizzonte di senso, per me il punto di partenza è tutto il senso di storia. La storia sarebbe lo spazio sul quale io lavoro. Lavoro dal punto di vista dell'armonia e della memoria.
Sì, sì.
E in questo senso il punto sarebbe il punto di orientazione. Sarebbe non consapevole, no? Consapevole, a volte posso dimenticare questo punto e tornare nuovamente parte della mia storia, ma all'inizio sarebbe il punto di partenza dal quale mi posso fare la riflessione di storia.
Sì, direi, se Gadamer avesse dovuto definire che cos'è un a priori storico, avrebbe detto questo. Cioè, mi sembra che questa è la definizione di un a priori storico in una prospettiva ermeneutica. Però io credo che quello che qui stavo dicendo è qualcosa di differente, perché non è soltanto un orizzonte non ermeneutico, ma è qualcosa che si deve comprendere storicamente. Infatti Gadamer non parla mai, mi sembra, di un a priori storico, no? Però è vero che se volessimo trasferire nell'orizzonte ermeneutico il concetto di a priori storico, sarebbe, come dice lei, un orizzonte di senso.
Lei più volte, le prime opere, dice che la filologia da un certo punto arrivano a un limite, oltre il quale deve ricorrere alla congettura. È giusto il lavoro archeologico di scoprire, di scavare la priori storica, quello è il mio oggi. Quindi sulla filologia e la linguistica a un certo punto devono fare un passo oltre.
Sì, no, innanzitutto mi pare importante evocare il concetto di filologia, no? Perché filologia e filosofia, almeno per me, non sono veramente separate, no? Credo che non ci possa essere filosofia senza qualche filologia e soprattutto che la filologia, oltre un certo punto, deve trasformarsi in filosofia, no? Quindi le vedrei come due, non due discipline, ma quasi due facce del pensiero, due aspetti del pensiero. E il caso di Nietzsche mi sembra, da questo punto di vista, molto significativo, no? È un filologo che ha dovuto trasformarsi in un filosofo. Ecco, poi la congettura. In filologia c'è questa cosa molto curiosa, che la filologia da una parte si è data una forma metodologica il più possibile scientifica, il più possibile, però si è anche sempre concepita come implicante, come sapete, un momento divinatorio, un momento che oltre il quale la congettura, io di fronte anche a uno stemma lachmaniano, sapete, no? Come Lachman, se vedete uno stemma, per esempio, di un sistema di codici, c'è un punto in cui io posso, dalla comparazione dei codici, fare un'ipotesi quasi necessaria, però ci sono altri casi in cui il filologo è costretto a congetturare, per esempio, che qui c'è questa parola. Quindi c'è questo curioso momento divinatorio. E questo può arrivare, è un po' come l'indoeuropeo, anche qui una congettura del filologo, è un artificio non real o qualcosa di scientificamente necessario? Non è, anche qui è un terzo forse tra questi due, no? E anche lì si vede la stessa cosa, come alcuni linguisti hanno cercato di materializzare e identificare l'indoeuropeo, sbagliando, no? Questo è un errore. Così voi sapete che ci sono stati alcuni grandi filologi che hanno prodotto dei falsi. Cioè, la storia della filologia, in questi casi, per esempio, anche molto indietro, Piero Ligorio, grandi filologi che hanno costruito dei falsi. Non hanno potuto trattenersi, hanno fatto un testo falso, che perché poi è stato difficile decifrare, riconoscere come falso. E questo rischio, no? è un curioso crinale in cui si procede tra la filologia e la filosofia, tra l'artificio e il necessario. Però credo che l'arte del filologo e del filosofo consista nel muoversi su questo crinale, si può dire crinale, su questo, la cima, la cresta. Sì.
Io volevo domandarvi per questo che lei ha detto prima, che la teologia è una critica della tradizione dominante, ma volevo domandarle anche per una questa maniera di approssimazione che potrebbe essere ottima per fare questa critica. Per esempio ha detto prima questa discussione, ma anche volevo domandarvi per la profanazione.
Sì, ma la categoria di profanazione è un po' diversa, no? L'idea lì era che, penso che lei voglia dire che questa operazione archeologica di critica o di distruzione della tradizione, naturalmente quello che succede è che non è che è un lavoro soltanto negativo, no? Che venga distrutta la tradizione, la critica della tradizione si fa sempre per allegare al punto dell'insorgenza, non è un lavoro negativo, si tiene che destruire la tradizione per allegare al punto dell'insorgenza. E il punto dell'insorgenza in questo momento apparece come algo nuovo, completamente nuovo, in relazione alla sua tradizione storica. Entonces se potrebbe dire che è aperto per un nuovo uso, no? Profanazione es un termine que los juristas latinos empleaban para cuando algo que había sido separado en la esfera religiosa era restituido a la esfera profana, al uso profano. En ese sentido, podría decir que hay algo como una profanación, pero es tal vez otra cosa.